saggio vuole intervenire. E anche tu, Francesco, poi se puoi chiudere tu perché sei il ospite.
No, ma forse Luca.
Luca,
guarda chiara.
Noi abbiamo il piccolissimo vantaggio di aver assistito a tutta questa giornata e io sono stato molto contento che Carlo Severati mi abbia così avvertito di questa cosa. È stato secondo me un momento molto interessante, io ho capito moltissime cose. Mi ha fatto piacere assistere e avere la possibilità di fare un brevissimo intervento. Volevo dire una cosa soltanto rapidissima, prima soprattutto per le persone più giovani, ce ne sono alcune, veramente eroiche direi, perché il dibattito dal mio punto di vista rappresenta la scrittura di equazioni matematiche di terzo o quarto livello. Vi posso assicurare che è stato di altissimo interesse e di altissima ricchezza e allo stesso tempo immagino invece che per le persone più giovani proprio il grado di complessità e di densità delle cose che sono state dette sconcerta, non può non sconcertare. E allora prima volevo dire una cosa, ecco, fatevi carico del fatto che indubbiamente la persona di cui si sta parlando è un intellettuale di grandissima rilevanza italiana e ancor di più nel campo dell'architettura, quindi dovete fare rapidamente una scelta. Se non l'avete già fatto dovete leggere sicuramente qualche cosa. E a questo punto ognuno butta lì un'ipotesi, secondo me forse, non posso spiegarne il perché, per degli architetti, proprio il linguaggio moderno dell'architettura è il punto da cui io partirei, il libro del 73, non posso argomentare il perché di questa scelta. C'è un altro problema, il problema della mancanza di Bruno Zeghi e del fatto che è stato detto più di una volta, noi ci comprendiamo per differenze. E allora il mio primo discorso rapidissimo che vorrei fare è in qualche maniera l'opposto di quello ricchissimo di implicazioni e di spunti fatto da Ciucci. In una parola, Ciucci vuole stoicizzare Zeghi, vede un layer dopo l'altro della sua attività, scava dentro, in più di un'occasione mette a fuoco dei punti importanti. Quello che io voglio fare rapidissimamente è, diciamo, il percorso inverso. Io non voglio storicizzare Zeghi attraverso una sovrapposizione orizzontale di strati storici del suo momento, ma lo voglio attraversare rapidissimamente in verticale. Perché Zeghi è una, da quello che io ho capito, è una personalità assolutamente insostituibile nella cultura architettonica italiana. Per cinque ragioni. E perché cinque elementi della sua attività sono tutti e cinque stati, diciamo, rappresentati dalla sua figura al più alto livello o tra i livelli più alti. Il primo di tutto, prima di tutto, Zeghi come cittadino e quindi come uomo politico, e di nuovo questo è un discorso assolutamente verticale che parte da Zangrandi, dai quaderni italiani, eccetera, e arriva fino al dissidio con Pannella, con moltissimi episodi all'interno. Secondo aspetto, la sua forza immensa di organizzatore di cultura sia a livello istituzionale, sia no, con la zona dell'INA, INU, eccetera. Terzo aspetto, la sua forza altrettanto inaudita di didatta e comunicatore, di cui qualche piccolo elemento qui è travasato. Il quarto elemento, il fatto che lui era un architetto, o meglio, era un critico in quanto architetto e un architetto in quanto critico. Le due cose sono assolutamente sovrapponibili. Zeghi che scrive sull'Espresso, un architetto, lui odia certe cose, ne parla male, perché lui come architetto progettista le odia e viceversa, e ama certe cose. Quindi la totale, assoluta sovrapponibilità dei due aspetti. E il quinto, e qua è l'unica parte che posso, diciamo, minimamente sviluppare del discorso, è il suo problema della storia. in cui, attenzione, avviene un'inversione molto interessante a mio avviso, cioè la sua rivista si chiama Architettura, Cronaca e Storia. Ora uno pensa giustamente che la storia è quella che uno andrà depositata e la cronaca è quella, diciamo, quotidiana. In realtà la cosa interessante è che è esattamente il contrario, nel senso che la sua rivista e questo suo sforzo di cronaca rappresenta un contributo storico, secondo me, imprescindibile per capire almeno certe cose che avvengono nell'architettura italiana. Voglio concludere moltissime cose mi hanno interessato e sono degli spunti che Franco Burini ha posto tra un intervento e l'altro. Molti di questi sono ricchi di implicazioni. Faccio un esempio: aver citato gli indifferenti è un fatto cruciale, perché ricorderemo che Pinkerle è il cugino di Nello e Carlo Rosselli e la figura intellettuale di Zevi non può essere compresa se non a partire dai Rosselli. Ma ne faccio uno di esempi di questo genere, sono stati fatti moltissimi. Il contrasto tra idealismo, tra cultura dell'idealismo e una certa processualità organica forte in Zevi. Senza Foglie d'erba, senza Whitman, senza quel momento culturale che è alla base anche di Wright, evidentemente la contraddizione sarebbe lacerante. In realtà è proprio in quel tipo di idealità, no? Americana, processuale, che c'è invece un nodo a cui appartiene anche Zevi. Molte altre cose molto interessanti sono state dette e non è possibile seguire il filo. Però io volevo parlare di un problema che dal mio punto di vista è importante, e cioè il rapporto Argan-Tafuri Zevi, che io ritengo fondamentale per capire almeno uno di questi tanti aspetti dell'attività di Zevi. Da quello che io ho capito, per capire sempre attraverso delle differenze questi grandissimi personaggi, centrale è il momento della crisi. Se noi non prendiamo al centro del ragionamento il momento della crisi, forse non riusciamo ad avere, almeno io la utilizzo come chiave più, che mi funziona di più, che mi è più efficace, non voglio dire altre cose, ma che ritengo efficace. Ora, se usiamo questo parametro riusciamo a comprendere le differenze tra il pre e tra queste grandissime costruzioni intellettuali. È fondamentale di nuovo quello che ha detto Burini, perché per Argan il momento della crisi era un momento sotteso a una costruzione forte di progettualità, una costruzione di cui il caposaldo non poteva non essere Gropius, per come ragionava Argan e proprio per questa sua idea di crisi, ma anche di risposta alla crisi attraverso degli impegni intellettuali. Sappiamo benissimo, e tutti abbiamo ammirato lo scrittore Tafuri, ma almeno io ho anche sentito una difficoltà di un piccolo architetto a confrontarsi con questa sua costruzione. Il momento della crisi a Tafuri interessa in quanto tale. Il momento della crisi a Tafuri interessa in quanto situazione permanente. E da una parte lui misura gli sforzi degli architetti contro questa crisi, dall'altra non ci potrà che essere crisi e qualunque risposta degli architetti è una risposta negativa, marginale e perdente. E in questo dramma, in questa scrittura, esce il fascino, ma anche, come dire, la difficoltà di chi invece deve operare, di chi deve operare. E chi deve operare, e qui arriviamo a Zevi, utilizza un altro concetto di crisi, che è la crisi come motore di scelte del fare, come motore alto però, perché se è vero che la base della costruzione zeviana è una costruzione etica dell'impegno dell'architetto, è chiaro che il momento della crisi, come il momento di cartina al tornasole in cui si devono fare determinate scelte, e si sceglie, e queste scelte non possono dal punto di vista di Zeo che essere sempre scelte di rottura, sempre scelte di avanguardia, sempre scelte che tentano di spostare avanti, perché le crisi del mondo queste richiedono dal suo punto di vista, è evidentemente una idea di crisi legata a un concetto di modernità in quanto motore di impegno costante nel fare e nella proposizione. Chiudo, avrei disperatamente voluto evitare ogni autobiografismo, ma nel caso specifico io credo che invece sia utile e quindi lo faccio soltanto per questa ragione, perché un nesso posto di nuovo non solo da Sciucci ma ripreso con forza da Sciucci è a mio avviso per me, per la mia storia di architetto, è stato fondamentale. Quando lui, riprendendo verso un'architettura organica, parla del problema fondamentale di Zevi dell'architettura corrente, e cioè del fatto che nonostante apparentemente questa sia tutta una storia alta, in realtà il fine, non potendo non essere etico, non può non riversarsi nell'architettura corrente. E questo discorso io lo voglio associare a quanto diceva, in una maniera secondo me una formula estremamente convincente, Manieri Elia, quando parlava del problema di relazionarsi a Zevi attraverso il suo autoritarismo della creatività. Ecco, io studente, come Gargano studente, eravamo pochi in questa posizione, non ci riconoscevamo in questo autoritarismo della creatività di Zevi. Non solo non ci riconoscevamo innanzitutto perché appartenevamo, diciamo, a pelle al filone quaroniano, io in particolare a quello melograniano addirittura, ma in qualche maniera sentivamo in questa verità dell'autoritarismo della creatività che lui quasi imponeva qualcosa che non corrispondeva, non avevamo evidentemente in quegli anni 70 tutte le categorie per parlare di questo. La piccola nota autobiografica qual è? È questa, che io mi sono avvicinato a Zevi in 3 anni di critica operativa addirittura studiando Pagano. Io ho passato anni e anni a studiare Giuseppe Pagano, e Giuseppe Pagano, attenzione, era da Zevi, cioè Giuseppe Pagano lo dico per gli studenti, cioè il simbolo di uno sforzo della cultura italiana negli anni 30 di diffondere le regole comuni, le regole di buona architettura e di civiltà architettonica, direi, della cultura internazionale, contro ogni picco artistico, contro ogni picco estetico. Giuseppe Pagano era da Zevi tanto considerato centrale quanto Giuseppe Terragni. Io mi sono avvicinato a Zevi studiando a lungo Pagano e, diciamo, andando avanti, affrontando più in là Terragni, e quella è un'altra storia. Grazie.
Grazie Pino Sabio, c'è adesso